Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40.
Modular Selection, a spasso con l'intelligenza artificiale di Controradio.
Buongiorno, sono le 6:01, questa è Controradio, come quelli che erano già all'ascolto durante la notte, stiamo seguendo, siamo sintonizzati con lo speciale di Radio Popolare per le elezioni americane, da dove a me, per quella che è la mia opinione, stanno arrivando orribili notizie che vedono praticamente Donald Trump ritornare ad essere il Presidente degli Stati Uniti d'America. Le elezioni, naturalmente gli scrutini sono ancora in corso, però tutte le proiezioni non fanno sperare niente di buono. Quindi io sono in studio, come voi ascolto Radio Popolare, il numero WhatsApp è 342 8104 111, quindi se volete potete lasciare i vostri messaggi e interverrò di tanto in tanto, ma più che altro oggi fino alle 8 e poi anche dopo le 8 con l'arrivo della redazione in studio, praticamente non faremo altro che rilanciare quello che è lo speciale di Radio Popolare. Ripeto, se volete commentare anche le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, magari poi faremo dei blocchi in cui guarderò i vostri e leggerò i vostri messaggi, però al momento ridò la linea a Radio Popolare.
Per poi passare la palla alle trasmissioni consuete di Radio Popolare, che si occuperanno naturalmente di seguire passo passo lo spoglio dei voti e tutto quello che succederà, perché possiamo anche aspettarci che a un certo punto Trump parlerà. Per lui lo ha fatto Elon Musk, dandolo per vincitore ormai un'ora fa, forse anche di più.
Sì, un'oretta e mezzo fa ha fatto un tweet con
gioco partita in conto.
Esatto, il tipico linguaggio tennistico game set match che si utilizza quando uno vince una partita di tennis. C'è da dire che lo stesso Elon Musk aveva pubblicato poco fa una foto tratta dal ricevimento che si sta tenendo in questi momenti
a Mar-a-Lago.
Esatto, a Mar-a-Lago, e quindi credo che Trump si stia dedicando a tutt'altro più che a twittare, a pensare al corpo, perché era lì che stava seduto a un tavolo con tanto di
con
tanto di bicchieri di cristallo, doppie posate e tovaglioli di stoffa damascati, e quindi credo che sia impegnato in altre cose. Allora, poco fa Elon Musk ha fatto un nuovo tweet e ha scritto: l'America è uno stato di costruttori e presto ci sarà la libertà di costruire.
Mamma mia, Elon Musk, sì, non voglio pensare a questa figura così inquietante.
Questo avrà veramente un ruolo nell'amministrazione.
Sembra proprio che ci avremo a che fare. E dunque questo è lo scenario, uno scenario che ci ha raccontato per tutta la notte Roberto Festa, ma che ci continua a raccontare anche adesso, anche ovviamente nel corso della giornata che si apre. Non più buonasera Roberto, buongiorno, perché da noi ormai è giorno, insomma, le notizie, gli ascoltatori che si sono svegliati adesso vanno date, le stiamo dando dal tuo punto di vista, insomma, anche qual è la notizia.
Sì, Roberto, ricapitoliamo appunto gli swing states e diciamo anche se è possibile ancora, come sai, 4 anni fa a quest'ora, no, sembrava si mettesse male per Biden e poi dopo si è ribaltato tutto. Può ancora succedere?
allora che, diciamo la certezza assoluta di una vittoria di Trump non c'è. Quelli che ci sono però ci sono dei segnali ormai abbastanza chiari, abbastanza evidenti, che si va nel senso di una vittoria piena, una vittoria molto molto larga di Donald Trump, che conquista sicuramente i due swing states del sud, cioè North Carolina e Georgia. In Nevada e Arizona, forse ancora troppo presto, adesso non ho seguito direttamente quei risultati, però insomma si va anche lì in quel senso. E comunque quello che a un certo punto della serata, della nottata, è venuto fuori è che la via per la vittoria di Kamala Harris passava evidentemente, ovviamente, necessariamente dai tre stati, il Blue Wall, il muro democratico, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Quel muro sembra che Trump lo abbia sfondato, gran parte appunto dei dati, voi li avete dati e li sapete anche meglio di me, però appunto gran parte delle contee Donald Trump appare in una situazione molto migliore rispetto a quella di 4 anni fa. Lì la sua sconfitta era stata soprattutto in Pennsylvania di misura. A questo punto Trump sembra essere in molte contee sopra almeno 4 punti della Pennsylvania, 4 punti sopra rispetto a quello che ha fatto nel 2020. E quindi allora quello che ha detto la campaign chief, la capo campagna elettorale di Kamala Harris, ha mandato una mail ai suoi insomma qui ha lavorato per loro, Jenoma Lei Dillon si chiama lei, e ha detto: attenzione, le cose non sono ancora decise, la nostra possibilità di vittoria passano attraverso la cosiddetta blue wall. Quindi ha detto get some rest, cioè fatevi un riposino e poi andiamo avanti, perché noi siamo costruiti per questo, per andare avanti comunque. Quindi è una dichiarazione abbastanza così di passaggio verso la prossima dichiarazione, che sarà negativa. Ci sono poi tutta un'altra serie, perché insomma diciamo le brutte notizie per i democratici non finiscono qui, ce ne sono tantissime. Guardavo prima, allora per gli Stati Uniti hanno avuto uno spostamento a destra abbastanza incredibile. E il New Jersey, Biden aveva vinto per 16 punti nel 2020, Harris ha vinto per meno che 7 nel 2024. Il Senato andrà praticamente sicuramente ai repubblicani, perché i repubblicani sono riusciti a vincere tutta una serie di seggi importanti. Tra l'altro Bernie Moreno, repubblicano, ha sconfitto il democratico Sherrod Brown, che tra l'altro è un senatore importantissimo per i democratici, si parlava di lui anche come un possibile candidato alla presidenza. Altre due notizie negative, cioè Harris ha perso voto ispanico e voto nero. In Pennsylvania, guardavo, Donald Trump ha vinto per il momento il 24% del voto dei neri, dei maschi neri americani. Ne aveva vinto il 10% nel 2020, quindi è confermato che molti neri si sono spostati a destra. E caso, i latini, Miami-Dade, che appunto aveva vinto per 30 punti Hillary Clinton nel 2016, è andato a Trump per più di 10 punti nel 2024, segno che appunto anche gli ispanici, che a Miami-Dade ovviamente sono molto numerosi, sono passati per Trump. Notizie, poi dovremo vedere cosa succederà alla Camera, però probabilmente presidenza e Senato vanno ai repubblicani. Non è un caso appunto che il speaker della Camera, Mike Johnson, il leader della maggioranza della Camera, Steve Scalise, il leader del GOP Whip, cioè Tom Hammer, il capo del partito diciamo alla Camera, stiano tutti andando, sono probabilmente anche arrivati a Mar-a-Lago per festeggiare, e per i repubblicani questa è davvero un'occasione di grande festeggiamento.
Grazie Roberto, ci fermiamo qui per il momento con te, torniamo poi più tardi insieme a te, continuiamo il nostro giro dei tanti inviati corrispondenti dagli Stati Uniti che ci hanno raccontato la notte per avere la loro impressione, insomma, su questa mattina che da noi si sta aprendo, una mattina che, come stiamo raccontando, si sta delineando in maniera netta. Con noi Davide Mamone, l'altra nostra voce dagli Stati Uniti, da New York. Ciao Davide, eccoci con te anche.
Ciao Mattia, buonasera, bentornato.
Allora, ciao. Lo scenario, ce lo raccontava Roberto, è molto molto negativo per Kamala Harris, insomma sembra incontrovertibile in questo momento la tendenza.
Assolutamente sì, ci sono anche voci molto pessimiste all'interno della campagna elettorale di Harris, e soprattutto il problema, diciamo, per Harris in questo momento è che nonostante manchino tanti voti da contare nelle città, diciamo, più importanti, più blu, più democratiche come Philadelphia, come Milwaukee, il margine con cui deve vincere per controbilanciare i voti che sta perdendo nelle zone periferiche e rurali è veramente alto. Dovrebbe andare meglio di quanto sia andato Biden nel 2020, e questo è un qualcosa che, una dinamica che non stiamo vedendo da nessuna parte del paese in questo momento, per cui il vincolo è molto stretto, ma direi quasi impossibile da recuperare in questo momento.
Tu, Davide, vivi a New York, che come sappiamo è, come dire, una realtà solidamente democratica da sempre, quindi mi domando anche, insomma, tu hai un certo punto di vista, un certo punto di osservazione, però qui veramente noi abbiamo assistito in questi mesi a una campagna elettorale in un paese fortemente polarizzato, in un paese fortemente diviso, e questo paese ci sta dicendo a quest'ora del mattino ci sta dicendo che è andato dietro a Donald Trump più di quanto ci aspettassimo, quindi non solo un paese polarizzato, ma un paese che si sposta a destra. Perfino in California, ci raccontava Cristiano Valli, nostro storico collega che poi si è trasferito a San Francisco tanti anni fa, tutta quella serie di referendum che riguardavano il tema degli affitti brevi, il tema del lavoro gratuito da far fare ai detenuti. Tutti questi referendum sono stati, diciamo così, votati in senso conservatore, perfino in California. Che cosa è successo?
Diciamo che è molto complesso trovare una risposta a voto ancora in corso, ma quello che si può dire è che anche New York, ad esempio, Harris sta vincendo di appena 12 punti, che è un margine molto molto stretto. Secondo me ci sono, diciamo, delle questioni economiche prima di tutto. Nelle città liberali, io appunto vivo a New York, per cui diciamo lo sto vivendo anche di primo pelo, è proprio difficile a volte vivere e starci dentro con i costi, e negli ultimi 4 anni è diventato non quasi impossibile per tutti, ma soprattutto per questa diciamo morbida classe media, direi. E la capacità di spesa delle persone, nonostante i consumi stiano andando avanti, però la sensazione che si ha in città anche grandi, almeno questo quello che sto vedendo da New York, è che si faccia molta più fatica di quanto si facesse prima della pandemia.
93.6, 98.9, Controradio.
Legato a questo,
sì.
Prima della pandemia avevo più capacità di spesa, e quindi voglio tornare lì, e chi c'era lì? C'era Trump. E quindi questa è un po' una risposta, se vogliamo, ancora di pancia, un po' meno rispetto al 2016, ma comunque di pancia e di tasca forse.
Sì. Il portafoglio importante anche a New York, Elisa Gracci con noi, che New York la conosce bene, annuisci con la testa.
Sì, Davide, sono assolutamente concordo con la tua analisi, perché anch'io ho vissuto a New York per 15 anni, quindi l'ho vista cambiare, sono tornata solo da un anno, quindi è stato anche uno uno dei motivi per cui abbiamo deciso di tornare, perché comunque il costo della vita era assolutamente difficile da affrontare. E certamente tante persone con cui ho parlato erano sicuramente insoddisfatte del progressivo aumento dei prezzi, dell'impossibilità fondamentalmente di anche affittare una casa, dei prezzi umani. E io non so, Davide, se tu hai la stessa sensazione, ma anche del forte degrado che c'è in città dalla pandemia in poi, comunque un grande aumento, sì, comunque di ciò che, del degrado che vedi ogni giorno davanti ai tuoi occhi, Davide.
Forse un po' meno da quello rispetto alle storie che sento dalla California, non vivo là, per cui non mi permetto, sì, di fare giudizi, però direi forse New York è la città che ha risposto, che ha recuperato un po' meglio rispetto alle altre grandi città d'America la pandemia, ma di sicuro credo sia soprattutto la questione che citavi tu del costo della vita, quindi e del costo di tutto quello che comporta, diciamo, di tutte le spese che comporta vivere qui, e anche un po' la questione un po' del peso fiscale, no? Si sa che in stati come New York e come stati come la California si pagano più tasse, le si pagano per, in cambio di avere, diciamo, un sistema che ti dà certe sicurezze, che ti dà certi benefici, però quando quei benefici da classe media tu non li vedi più, non voti per chi sta al potere, ecco, diciamo così, o li voti meno, magari vieni trascinato di più dalla tua ideologia, dal fatto che ci sono tutta una serie di questioni diverse da quello che è quella del portafoglio, che sono ugualmente pesanti. In New York ci sono comunque più persone rispetto a uno stato del Midwest che magari considerano questo come prima priorità, la questione dell'aborto, la questione dell'immigrazione più umana e così via, però questo è il centro, credo, quindi è un po' il rigetto da quello che vedo in giro di 4 anni di politiche che sono state fatte per supportare la classe media, ma che nel supportarla in parte, perché i salari sono aumentati, perché comunque l'inflazione è scesa, quindi c'è stato uno sforzo per farla scendere, non sono bastati, non sono stati sufficienti a dare quella sensazione a chi poi vive il quotidiano.
Davide, la mia famiglia a New York mi dice che la città è deserta in questo momento, sono passati dai party in cui appunto speravano di poter festeggiare la vittoria di Harris, un po' sconsolati, sono tornati a casa e le strade sono deserte, me lo confermi?
Sì, assolutamente, vedo una città molto silenziosa, molto molto silenziosa, anche nelle mie parti, che già tendenzialmente dove vivo è un po' più tranquillo, perché il Queens è un po' più residenziale, però in genere il passaggio di auto, comunque il passaggio di persone a quest'ora è molto più, diciamo, assiduo, ecco, di quanto sia in questo momento. Mi confermo questa sensazione di silenzio.
E il tuo watch party com'è andato poi alla fine?
Beh, diciamo che si è silenziato, ecco, col passare delle ore, quando era sempre più chiaro, insomma, che l'elezione andasse verso Trump. Io non c'ero qua nel 2016, però la mia sensazione è che nel 2016 la città fosse in stato di totale shock. Sì. Adesso è in stato di totale tristezza, o totale, insomma, parziale tristezza. Quindi c'è un cambio un po' di sensazione, e credo, e chiudo, sia un po' legato anche al fatto che i primi 4 anni di Trump non si sapeva se quest'era durasse 2016 8 anni o 4 anni, insomma c'era molta incertezza. Credo che, e questa è solo una sensazione personale, molte delle persone che hanno votato Trump anche in stati come New York, come la California, o anche come gli stati blu, il famoso muro blu che Harris sembra stia per perdere, l'abbiamo votato dicendo vabbè, sono solo altri 4 anni, sì è pazzo, però magari si torna un po' a quella situazione economica del 2019.
Anche perché fatti questi 4 anni forse
no, per fortuna,
è finita, no, senza forse,
a meno che non cambi qualcosa in corso d'opera, come presidente, visto che avrà comunque diversi poteri, dovrebbero essere gli ultimi 4 anni, e questa è la paura.
Non ci mettiamo la mano sul fuoco,
certo,
sì.
Certo.
Davide,
sì, perché si diceva anche figuratevi se non certifica il voto, figuratevi se non lo accetta, poi insomma l'asticella si è sempre
abbassata. C'ha una certa, come dicono alcuni. Comunque, sì. Grazie Davide, ti sentiamo più tardi.
Grazie a voi.
Ciao Davide.
A più tardi, grazie.
Magra consolazione per New York, forse è la notizia che la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta, ovviamente, deputata a New York, il suo collegio, però magra consolazione. Tra poco torniamo.
Beh sì, lei è molto popolare comunque. Sì.
Tra poco torniamo a New York.
Lorraine, a Washington forse,
a Washington.
Marina Catucci.
Giusto, giusto.
Sì, perché l'avevamo lasciata in una situazione
di entusiasmo ingiustificato.
Entusiasmo che non riuscivamo a capire perché già le cose si stavano mettendo un po' così. Adesso, insomma, stavo leggendo.
Allora. Io,
ciao Marina. Eccoti Marina, sei già qui.
Ciao amici, vi dico che non so quanto tempo posso stare qua perché praticamente sono con la polizia che adesso mi sta aiutando ad uscire da questo posto infernale dove hanno smesso di esultare.
Ecco.
Anzi è calato prima, si hanno smesso un po' di esultare e stanno andando tutti via. E
la polizia cosa ci fa?
La polizia ci fa perché una cosa era un grosso raduno e aveva organizzato anche delle macchinette da tipo da golf per trasportare fuori i giornalisti, okay. Visto che avevano riconosciuto il mio press pass, mi hanno messo su una macchinetta da golf. In questo momento sono in una macchinetta da golf circondata da polizia.
Non quello che ti aspettavi, forse.
Comunque un'esperienza, direi.
Sì, un'esperienza. Però se a un certo punto la polizia mi dice, mi richiama la mia attenzione, devo dargli retta.
Sì, certo, certo. Senti, quindi... quando si è spento l'entusiasmo? Perché a noi già pareva audace quando ce lo raccontavi.
Un'ora fa,
quando è stata assegnata la North Carolina, forse?
No, quando gli speaker di CNN, anzi di più, quando la campagna Harris ha iniziato a parlare di un tenue sentiero verso la vittoria. Ho detto che il sentiero verso la vittoria era diventato tenue.
Si era indebolito.
È già tanto.
Bisogna fino all'ultimo tenere la possibilità che ci sia una vittoria, ma se dici che il sentiero è tenue è il passaggio esattamente... precedente all'ammissione della
squadra. Vabbè, sono le 6:22, questo è Controradio, ma stiamo seguendo lo speciale elezioni Stati Uniti d'America che sta passando Radio Popolare. Avete sentito due interventi importanti di due giornalisti di Radio Popolare, due corrispondenti all'estero che praticamente hanno fatto un ottimo quadro di quello che sta succedendo. Io vi riassumo quello che sta succedendo. Donald Trump sta praticamente vincendo le elezioni a presidente degli Stati Uniti d'America, perché ha già vinto lo stato in, diciamo così, lo swinger state, indeciso, lo stato critico del North Carolina, ed è davanti in Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michigan e Arizona. Quindi si va verso una vittoria di Donald Trump, altri 4 anni della sua presidenza. Il nostro numero WhatsApp è attivo, 342-8104-111, dove arriva il buongiorno di Carmelo che giustamente dice è un buongiorno con il punto interrogativo. Probabilmente no, non è un buongiorno, ma non è un buongiorno non solo per gli americani ma anche per noi. Sapete bene che la nostra politica, ma anche la cultura, il nostro quadro socioculturale è legato agli Stati Uniti d'America, quindi almeno per quel che mi riguarda no, non è un buongiorno.
Ciao Marina.
Torniamo a Radio Popolare, vediamo un po' chi sarà il prossimo ospite.
Insomma, sarebbe stato.
Poi con Marina, insomma, abbiamo condiviso il nostro percorso da italiane a New York e ci ricordiamo benissimo. Questo è stato per noi traumatico. A proposito di trauma, ci ricordiamo benissimo quando Hillary Clinton perse le elezioni e ci ritroviamo da, insomma, mezzi americani ancora un po' in questo piccolo incubo di avere comunque delle aspettative, soprattutto noi donne, nei confronti di una presidente donna che ha a cuore la salute e l'autodeterminazione delle donne. Ecco, ci ritroviamo in una situazione totalmente opposta e sicuramente per noi non è una bella giornata se così dovesse finire.
Luca Gattuso, vedo che prendevi appunti, sì. Digitali.
No, stavo semplicemente vedendo qual era il trend in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, cioè se era un trend ascendente o discendente per Trump. In Pennsylvania è un trend discendente, lentamente ma discendente, cioè nel giro degli ultimi 5 minuti si è passato da una differenza di voti di 173.000 a 165.000, quindi Kamala Harris pian piano sta avvicinandosi a Trump in Pennsylvania, però molto poco.
E pian piano le schede scrutinate si riducono.
Ovviamente le schede scrutinate si riducono, siamo arrivati all'87%. Non manca molto, però il problema è che in Michigan e in Wisconsin invece sta succedendo esattamente l'opposto, cioè man mano che si va avanti aumenta il divario fra Trump e Kamala Harris.
E quindi prendere la Pennsylvania, cosa che è abbastanza difficile, non sarebbe abbastanza, ma la tragedia è ancora più grossa, perché non solo ci sarà un Trump presidente degli Stati Uniti, ma per esempio sta prendendo il controllo del Senato. Sapete che c'è un forte contrappeso nella democrazia degli Stati Uniti e quello del Congresso, che può in qualche modo, se di colore opposto, fermare o in qualche modo limitare il potere del presidente. Succede quasi sempre, e per questo gli Stati Uniti hanno un altro grosso contrappeso, che è le midterm election, che sono praticamente dopo 2 anni dell'inizio della presidenza, e in qualche modo il popolo ha la possibilità di fermare il presidente eletto levandogli la Camera e il Senato, cosa che molto, molto spesso gli americani fanno. Quindi le midterm election sono temute dal presidente in carica, perché nel momento in cui gli elettori levano il Senato e la Camera al partito del presidente, il presidente si vede limitato nella sua azione. Ecco, Donald Trump, probabilmente ci sono già due senatori democratici che sono due seggi che sono passati ai repubblicani, e tre della Camera che hanno seguito la stessa sorte. Ritorniamo su Radio Popolare.
Anche perché in due di questi, cioè Pennsylvania e Wisconsin, siamo oltre l'80% dello spoglio. In Pennsylvania l'88%, in Wisconsin l'81%, cioè pensare che in tutti e tre gli stati ci sia un'inversione di tendenza e questa inversione porti Kamala Harris in vantaggio sarebbe veramente un mezzo miracolo dal punto di vista non soltanto politico ma anche statistico.
E comunque la Pennsylvania è all'88% delle schede scrutinate, e quindi dobbiamo presumere che, insomma, nelle prossime ore avremo un dato forse definitivo, e a quel punto, andata la Pennsylvania, si concludono queste elezioni.
Diciamo, prossime molte ore.
Molte ore ancora.
Che questa è la parte più lunga dello spoglio. Ricordiamo che mentre per lo spoglio ordinario, quello dei voti fatti la domenica in molti stati, lo spoglio è stato estremamente veloce, perché quando l'elettore va a votare gli danno la scheda, poi la scheda viene letta otticamente in modo ottico e il risultato viene già incamerato. Quando finisce il voto, incameri il risultato. Il voto postale, ad esempio, prevede il fatto che bisogna controllare il nome dell'elettore, se l'elettore è stato registrato, se non ha già votato da qualche altra parte. Quindi questo richiede una serie di controlli prima dell'apertura della scheda per la verifica del voto, quindi questo richiede più tempo. Per quanto riguarda il voto postale, sono quelli che ci mettono più tempo. In Pennsylvania dicono che dovrebbe arrivare il voto definitivo fra il pomeriggio di oggi ora italiana e la notte di oggi, fra oggi e giovedì.
Siamo alle 6:28 minuti, riprende esattamente in questo momento col prossimo spazio la programmazione ordinaria di Radio Popolare, chiamiamola così. C'è la prima edizione del giornale radio, ci sono Diana Santini e Sara Milanese in redazione insieme al resto della grande redazione che ci ha accompagnato tutta la notte, quindi adesso linea subito a loro al GR le notizie in sintesi che noi abbiamo provato a raccontarvi questa notte in 5 minuti, tra pochissimo.
Salute è voglia di star bene. È la corsetta di prima mattina. Ma anche il pisolino dopo il pranzo. Salute è protezione, ma anche prevenzione. Per tutti i modi di vivere la salute, c'è Immagina adesso salute e benessere di Generali. La polizza.
Like yesterday. today. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secret
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Le 6 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Cominciamo con le elezioni negli Stati Uniti, stanno per chiudersi anche i seggi nell'ultimo stato del paese, le Hawaii, anche negli stati della costa orientale lo spoglio è comunque ancora in corso, al momento Donald Trump è più vicino alla vittoria, anche se Kamala Harris sta recuperando terreno, l'ex presidente, candidato repubblicano è però avanti in tutti gli stati chiave. Vediamo tutti gli aggiornamenti con Martina Stefanoni in studio. Martina.
Buongiorno, sì, diciamo che in questo momento Donald Trump è a un passo dalla vittoria e per Kamala Harris la strada è sempre più stretta, sempre più in salita. In questo momento Trump guida con 230 grandi elettori contro i 205 di Kamala Harris. Secondo il New York Times, Trump ha il 90% delle probabilità di vincere e prevede un risultato finale di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris. A pesare ovviamente sono i risultati negli swing states, ancora non abbiamo tutti i risultati, la maggior parte sono considerati ancora too close to call. Poco fa però è stato assegnato a Trump il primo degli stati in bilico, cioè il North Carolina, che vale 16 grandi elettori. A questo punto, se Trump mantenesse il vantaggio che già ha in Georgia e in Pennsylvania, avrebbe vinto. Al momento in Pennsylvania è il più importante degli swing state, con l'84% dei voti scrutinati Trump guida con il 51% dei voti, stessa percentuale in Georgia, dove però abbiamo già oltre il 95% dei voti scrutinati. In generale Trump è in vantaggio in tutti gli stati considerati in bilico, in Nevada hanno iniziato da poco a scrutinare, anche perché in alcune contee il voto è ancora in corso, ci sono lunghe code fuori dai seggi, ma anche qui sembra in vantaggio. Il candidato democratico guida anche per quanto riguarda il voto popolare, scusate, il candidato repubblicano guida anche per quanto riguarda il voto popolare, quindi secondo i numeri assoluti. In generale diciamo che ad ora il dato che deve far preoccupare però i democratici non è tanto che gli elettori repubblicani si siano mobilitati in massa, ma che i democratici con Harris abbiano sostanzialmente perso voti rispetto a 4 anni fa e li hanno persi, sembra, tra quei gruppi sociali che avevano portato Biden alla vittoria. Parliamo degli afroamericani, dei latini, dei giovani e degli arabi, della comunità araba. Ne è un esempio il Michigan, dove sappiamo che il voto della comunità araba è stato molto importante ed è molto importante, dove più che altrove la guerra a Gaza e soprattutto la sua gestione da parte dell'amministrazione Biden ha influito sul voto. E parlavamo del voto dei latini anche, un altro gruppo sociale che giocherà un ruolo importante. E sarà interessante osservare in questo senso proprio i dati del Nevada, dove c'è una grande comunità di latinoamericane. Ad ora però Trump è in vantaggio anche in Nevada, anche se i voti sono ancora pochi. Quindi insomma questo è un po' il quadro fino ad ora che, come dicevamo in apertura, vede Donald Trump molto vicino alla vittoria della presidenza.
Grazie Martina Stefanoni. I repubblicani hanno intanto già vinto l'altra sfida elettorale, quella per il Senato, con la vittoria dei suoi candidati in Montana, West Virginia, Ohio, Florida e Texas. Il GOP ha superato la maggioranza dei seggi anche della Camera Alta del Congresso, che finora era sotto controllo dei Dem, tra i candidati democratici, riconfermata a New York Alexandria Ocasio-Cortez. Manifestazioni e scontri con la polizia hanno avuto luogo nella notte in Israele dopo che migliaia di persone sono scese in piazza contro il licenziamento annunciato ieri sera dal premier Netanyahu, del ministro della difesa Yoav Gallant. Ci sono stati dei blocchi stradali, poi i manifestanti sono stati caricati dalla polizia quando si sono radunati sotto la casa del premier a Gerusalemme. Netanyahu ha parlato, per il licenziamento di Gallant, di fiducia incrinata. Lo stesso Gallant invece commentato nella notte: sono stato cacciato, ha detto, per 3 ragioni, aver chiesto un accordo per la liberazione degli ostaggi anche a costo di lasciare Hamas a Gaza, avere chiesto che tutti servano nell'esercito, anche gli ortodossi, avere chiesto un'indagine sul 7 ottobre. Ieri sera i familiari degli ostaggi hanno criticato la decisione di Netanyahu, che era nell'aria da qualche settimana, Gallant è stato sostituito dall'attuale titolare degli esteri Israel Katz. Nella notte si registrano intanto pesanti scontri tra esercito e miliziani palestinesi a Jenini e Tubas, città sotto assedio da parte dell'esercito israeliano da qualche giorno. Ci sono 8 morti e 9 feriti. I bombardamenti hanno preso di mira anche il Libano, in particolare la città costiera di Baria, una 20 di chilometri a sud della capitale, almeno 20 le vittime qui secondo il Ministero della Sanità di Beirut. A Gaza solo ieri si contano 61 morti. Dal Quirinale trapela irritazione per il colloquio che le opposizioni definiscono inedito e inopportuno tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Incontro arrivato in un momento di alta tensione tra esecutivo e magistrati, e cioè 2 giorni fa, poche ore dopo che i componenti togati del CSM, esclusi 3 membri, avevano depositato richiesta di apertura di una pratica a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati di Bologna, magistrati che alcuni giorni fa avevano rinviato in Corte di Giustizia Europea il decreto del governo sui paesi sicuri. Palazzo Chigi assicura che l'incontro era in agenda da settimane e l'opposizione definisce il fatto una grave ingerenza. I dispersi per l'alluvione che ha colpito la regione di Valencia sono ancora 89, si tratta del dato ufficiale dopo che nei giorni scorsi ne erano circolati diversi ufficiosi ad una settimana esatta dall'alluvione. Comprende il dato solo i dispersi, le cui famiglie hanno presentato denuncia ufficiale e fornito campioni per eventuali identificazioni dei corpi già ritrovati. 62 di questi non hanno ancora nome, il dato non è dunque definitivo. A una settimana dal disastro, nelle località travolte dal fango è stata quasi interamente ripristinata la fornitura di luce, acqua, anche se non potabile. Le 6:36 minuti è tutto per questa edizione, la prossima con gli aggiornamenti alle 7. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
E di nuovo buongiorno a tutti, questa è Controradio. Oggi la nostra programmazione mattutina è cambiata, è speciale, stiamo seguendo lo speciale di Radio Popolare sulle elezioni negli Stati Uniti d'America. Mala tempora currunt, io riassumo. Donald Trump sta praticamente vincendo la presidenza degli Stati Uniti, non solo, ma sta vincendo anche il Senato. Il Senato passa in mano ai repubblicani, quindi avremo un presidente che io non definirei repubblicano, ma peggio che repubblicano. Donald Trump, sapete, non ha nulla a che fare con il famoso GOP, il Grand Old Party. I repubblicani è un partito a sé, e che ha praticamente colonizzato il Partito Repubblicano, usato a proprio scopo, tant'è vero che i repubblicani storici si sono sempre dissociati, quelli naturalmente a cui non interessa più rimanere al potere, perché in questo momento osteggiare Trump dall'interno del Partito Repubblicano non è una buona idea. Arriva un commento del nostro ascoltatore al 342-8104-111. Vediamo un po' cosa ci dice.
Tremato, Donaldo è ritornato. Potrebbero essere gli ultimi 4 anni della nostra vita. Che meraviglia.
Che meraviglia, no, dai, ora non esageriamo. Allora, quello che sta succedendo, io ascolto insieme a voi Radio Popolare e di tanto in tanto intervengo per prendere i vostri messaggi e se c'è qualche cosa da aggiungere. Per ora ritorniamo allo speciale di Radio Popolare.
Cosa fa Oscillo Coccino?
Ecco, in questo momento c'è la pubblicità, quindi in questo momento non ritorno allo speciale di Radio Popolare, ma prendo il commento di Chiara al 3421 04 111. Chiara semplicemente dice: buongiorno, che notizie orribili. E molti si chiedono: ma perché sta vincendo Donald Trump? Ma è la cosa assurda, gli americani medio-bassi non stanno bene. La pandemia ha causato un'inflazione incredibile, e io ve lo posso dire, sono stato l'anno scorso un mese e quest'anno 15 giorni a Los Angeles, e andare al supermercato è un incubo, perché la roba normale, ora non vi sto parlando di andare in ristorante, andare al cinema, ma proprio andare a fare la spesa al ristorante, per uno come me che mancava da qualche anno perché c'è stata la pandemia, anche il secondo anno, anche quest'anno ero sconvolto. I prezzi sono più che raddoppiati, in qualche caso anche triplicati, ma parlo del prezzo del dentifricio, del sapone, non delle cose, anche delle cose primarie. E quindi naturalmente, nonostante Joe Biden sia riuscito in qualche modo a rilanciare l'economia, però la vita per l'americano medio-basso è diventata un inferno. Sono aumentati gli homeless, sono aumentati gli affitti, e naturalmente in questi casi la gente se la prende con chi è al potere. È qui che arriva Donald Trump. Commento da Nick da Hey Lou, Orca Eva. Svegliarsi con questa notizia non mette per niente bene. No. Ecco, allora è ritornato lo speciale di Radio Popolare, lo ascoltiamo insieme. Se avete commenti anche su quello che dice Radio Popolare, io sono qua al 3428104111, ascolto con voi e magari leggo anche quali sono le impressioni degli ascoltatori di Controradio.
Fluendo, per dirvi una cosa, appunto la CNN ha appena segnato la Georgia, come dicevate, qui non l'hanno neanche fatta vedere, perché è vero che ormai era data per persa e non era mai stata, diciamo, Kamala in vantaggio neanche nelle più rose proiezioni in Georgia, però insomma è indicativo che il mega schermo che è piantato qui in mezzo alla grande piazza di questo campus, bellissimo devo dire, tutto fatto di palazzi storici dai mattoncini rossi, che ovviamente lo schermo è sintonizzato sulla CNN, è adesso praticamente muto, cioè non alzano neanche più il volume quando mano a mano che i dati arrivano. Quindi il clima... scusate, prego.
Sì. No, a proposito appunto del fatto che tu sei alla Howard University, la tua agenzia ci dice in questo momento che Kamala Harris non parlerà dalla Howard University. Questo è quello che sappiamo dall'agenzia, dall'ANSA.
Ecco, vedi, allora i colleghi che sono solerti. E qui, guarda, le notizie, devo dirti, una delle difficoltà qui è che adesso, per esempio, funzionano meglio le linee telefoniche, anche questo è indicativo, anche i giornalisti se ne stanno andando, ma fino a poco tempo fa era praticamente impossibile prendere la linea, perché appunto c'erano tantissime persone, quindi era anche difficile un po' avere le notizie. Qui sta per parlare qualcuno, ma non è no. In realtà c'era arrivata più di un'ora fa la notizia dal pool di giornalisti che segue Kamala dall'inizio della campagna elettorale, un ristrettissimo numero di giornalisti che sta sempre con lei, che lei, insomma, invece di tenerci pronti, che lei probabilmente sarebbe arrivata. In effetti questo è successo parecchio tempo fa, avevamo un po' perso le speranze anche noi colleghi qui di vederla comparire, anche se il palco è allestito, era un palco per ospitare la festa, diciamo, un grande palco blu circondato dal vetro blindato, tipo gabbia nella quale ormai ci siamo abituati a vedere Trump ai suoi comizi. Però insomma niente, non so.
E mentre appunto
proprio adesso, sì. scusatemi ma sì? Proprio in diretta sta parlando qualcuno sul palco che da lontano non
lo facciamo sentire. Lucia, lo facciamo sentire.
Prego.
Thank you for all that you have done. Thank you for being here. Thank you for believing in the promise of America.
è il responsabile della campagna di Harris, Cedric Richmond.
We still have states that have not been called yet. We will continue overnight.
Sta dicendo che ancora alcuni stati devono essere assegnati, stanno continuando a lottare, ringrazia tutti per l'impegno che hanno messo nella campagna. Non parlerà Kamala Harris questa sera.
Tomorrow she will be back here tomorrow.
Domani.
To address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation.
Domani parlerà per informare la nazione.
E questo è un pessimo segnale.
Noi crediamo in voi.
And go HU and go Harris.
E forza Harris. Quindi ancora un'esortazione, però
rimandare a domani significa che non ci credono.
Lucia, tu hai assistito dal vivo.
Esatto, sono contenta che siate.
Allora avete sentito quello che succede nei posti dove seguivano, nei posti dei democratici, grande sconforto con, diciamo, gli speaker che in qualche modo cercano di tenere accesa la speranza, però è molto peggio anche delle aspettative, che già non erano rose, anche perché Trump sta vincendo alla grande anche il voto generale, il voto popolare, come viene chiamato in America, che per esempio nella sua precedente elezione, quella contro Hillary Clinton, era invece sotto. Invece la vittoria di Trump, e forse anche per questo Trump non sta parlando, perché si ritrova nel suo timore di perdere per poco, e quindi la sua intenzione di voler dichiarare vittoria anche prima della fine dello spoglio non è più necessaria, perché qua si ritrova fra le mani una grossa vittoria, quindi aspetta e non ha bisogno di intervenire, di mettere le mani avanti, di cercare un supporto per una probabile sconfitta, perché non solo ha una vittoria, ma ha una vittoria importante. Sentiamo un altro commento vocale. Allora, vediamo un po' se riesco a mandarlo. Eccolo qua.
Buongiorno. Io non sono naturalmente un americanista, non ne so praticamente niente. Però l'impressione che ho maturato in questi anni ascoltando ciò che si dice degli Stati Uniti è che gli americani, a differenza di noi, europei, italiani, votano l'amministratore di condominio, non il politico. La politica non interessa molto forse a tutti gli americani, e sono più interessati al fine mese, come diceva Jimmy. Buona giornata a tutti,
grazie Max di questo contributo. Arriva un post anche di Carlo che dice: non conosco bene la realtà americana per poter spiegare, ma così a naso saranno più o meno gli stessi motivi che portano da noi ad eleggere quelli che abbiamo. Non rimane che affidarsi alla manzoniana provvidenza, ma mi pare speranza vana, dice Carlo. Poi Giancarlo: il vero problema non è Trump, ma il ruolo politico che avrà Musk, perché quello è terrificante. Penso che l'America non sia pronta per le donne, e questa è Silvia. Allora, noi abbiamo il vizio, no? Giustamente, di dire gli americani, ma se è già difficile dire gli italiani, perché la realtà italiana è complessa, la realtà americana è infinitamente più complessa. Quindi quella di dire gli americani è un'abitudine che noi abbiamo, che continueremo ad avere, però non è facile dire gli americani, e soprattutto non è pertinente, perché le realtà sono così diverse. C'è una tanta differenza anche fra quella che è la città e la campagna, no? Differenza che abbiamo anche da noi, e che solo conoscendo questa differenza si può capire il perché quelli che votano Trump praticamente stanno votando contro loro stessi, perché quelli che votano Trump sono quelli che avrebbero più bisogno di servizi sociali, diciamo dell'impostazione democratica, e sono proprio loro che avrebbero bisogno, e sono proprio loro che in qualche modo si buttano invece dalla parte opposta. Cioè, questo voto contro il sistema si ritorcerà proprio su di loro, sulla classe medio-bassa che ha votato Trump nella speranza che qualcosa possa cambiare. E sono d'accordo che è un po' quello che ha detto il nostro ascoltatore, che diceva che è un po' lo stesso problema che abbiamo avuto con le ultime elezioni in Italia. Ma torniamo a Radio Popolare.
A differenza di Kamala Harris, che non parla stasera, sembra che Trump parlerà, dirà qualcosa. Sarebbe la prima volta che lo fa da ora, almeno da quando poi la tendenza in suo favore sembra essersi consolidata.
Ce l'aspettavamo, giusto? Sì.
Ce l'aspettavamo anche prima, a dir la verità. Diciamo che ci ha spiazzato questo fatto che ormai...
Vabbè, prendiamo la notizia che Trump parlerà, un attimo di pubblicità.
Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com.
Rock Contest 2024, la quarta selezione con Marat, Tragic Carpet Ride, Melav, Endorfine, Le Piume, Giulio Maria.
Giovedì 7 novembre al Glu Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Mi pare che succeda anche qui da un po' di anni, dice Nick, e pensa che chi ha votato il Berlusca è anche la Meloni. Sono le 6:53, ritorniamo sullo speciale di Popolare Network.
Di più contro Hillary, se ne parlava, la prima donna, la donna. In questo caso ci si è affidati da parte trumpista alla demagogia classica, fatta di questa appunto aggressività molto macho, molto xenofoba e molto misogina, e sembrerebbe che non ci sia stato, diciamo, il cordone delle donne, mentre invece c'è stato di contro un aumento del voto maschile pro Trump in alcuni segmenti, quali per esempio gli uomini ispanici. Quando i margini sono tali che bastano poche migliaia di voti per assegnare degli stati, ecco, questo è stato. Rimane il dato fondamentale che Trump è andato meglio oggi che nel 2020. La mappa elettorale del 2024 assomiglia più a quella del 2016 che non all'altra. Bisogna prendere atto che dopo aver tentato il primo tentativo di golpe della storia degli Stati Uniti, essere stato condannato su 34 capi d'accusa e imputato in altri 3 processi, 2 dei quali per eversioni, Donald Trump ha aumentato il suo consenso nell'elettorato.
La questione di genere non ha pagato per Kamala Harris, almeno sembra così, ma soprattutto anche le minoranze non hanno fatto quel cordone di sicurezza attorno alla candidata democratica. Questo, insomma, è il dato che sembra emergere soprattutto da quegli stati in bilico dove quelle minoranze erano presenti in gran numero.
Sì, ripeto, per esempio gli ispanici e anche una certa percentuale di uomini afroamericani, no? Paradossalmente. Questo la dice lunga, io credo, sull'efficacia della retorica che ha preso il posto della dialettica politica in anni recenti, qui e non solo qui, in tutto Occidente, perché quello che si è ripetuto in questa campagna elettorale americana è stato lo scontro che vediamo un po', no? in molti paesi d'Occidente, soprattutto europei, no? Lo scontro fra un establishment liberal democratico di centro e un nazionalismo populista di estrema destra. Abbiamo seguito trafelati le vicende in Francia, poi in Spagna, dove questo, diciamo, assalto è stato arginato, e abbiamo tirato sospiro di sollievo. Beh, è caduta l'America, semplicemente, no? E questo io credo che avrà ripercussioni, no? Facevate l'elenco degli ospiti a Mar-a-Lago, possiamo aggiungere gli altri amici, no? Insomma, si salda un cerchio piuttosto nefasto di Putin, Bin Laden, Milei, Benjamin Netanyahu. Io credo che ora che si ripresenta al potere Donald Trump, lo fa in maniera meno titubante, meno confusa del primo mandato, che era comunque stato colpito dalla pandemia e non era preparato. Adesso arriva in maniera metodica, con un programma ben specifico, il Project 2025, che rischia di non avere argini alcune, perché il Senato è stato conquistato questa sera dai repubblicani, la Corte Suprema ha una supermaggioranza reazionaria e potrebbe anche la Camera, ci vorranno probabilmente ancora 2 o 3 giorni per tutti i distretti per il conteggio, ma facilmente potrebbe essere repubblicana. E questo io credo che ci vorrà forse qualche giorno per capire il potenziale impatto anche a livello planetario di questo fenomeno.
Questa è l'analisi importante, proprio quello che ha detto alla fine l'ospite di Radio Popolare. Non è soltanto la presidenza degli Stati Uniti, ma anche potrà avere al suo servizio, perché si parla naturalmente di un presidente, la democrazia americana ha i suoi contrappesi, e quindi sarebbe difficile dire un presidente autoritario, però nel momento in cui il presidente riesce a controllare la Corte Costituzionale, il Senato e forse anche la Camera, allora capite bene che i contrappesi, che sono potenti nella democrazia americana, non riusciranno a fermare quello che sarà il programma di Trump, che ancora non conosciamo perfettamente, anche perché Trump è una variabile non facilmente identificabile. Allora, arriva il commento di Chiara, che dice: quelli che votano Trump sono le persone ignoranti che si tirano la zappa sui piedi. La stessa cosa è successa in Italia. Con Trump e Meloni la povertà e l'ignoranza aumenteranno, è un vortice da cui non si esce. Sono abbastanza d'accordo. Guardate, non è un caso che in America, per esempio, l'accesso all'università è così difficile, è praticamente in mano soltanto a chi ha risorse economiche importanti. Non è un caso che una certa destra voglia tenere il popolo lontano da un'istruzione superiore. Buongiorno Jimmy, da profano, l'astensionismo negli States com'è? Alta, è alta, in solito va intorno al 50%, ma è una cosa a cui tendiamo anche noi, perché bene o male quello che succede in America poi succede anche da noi. L'astensionismo in America è ormai da decenni che è basso. Che è alto, scusate, l'astensionismo è alto, e noi ci stiamo, anche in Europa stiamo andando verso percentuali di votanti, diciamo così, americane. Torniamo a Radio Popolare.
Per ambientalista dell'anno promosso da Lega Ambiente e la Nuova Ecologia. Vai su
Popolare Network.
Le 7, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Le presidenziali negli Stati Uniti, Donald Trump è un passo dalla rielezione alla Casa Bianca e avanti in tutti gli swing state, compresa la Pennsylvania, ha già vinto in North Carolina e Georgia. Con l'avanzare dello spoglio, Kamala Harris ha recuperato terreno, ma il distacco dal candidato repubblicano è ancora molto ampio. Vicepresidente rimanda a domani il suo intervento al quartier generale del partito. Donald Trump parlerà tra poco da Palm Beach. I democratici hanno già perso il Senato, dove i conservatori hanno ormai raggiunto la maggioranza dei seggi. È ancora aperta la partita per il controllo della Camera, ma i repubblicani sono favoriti. In Israele Netanyahu licenzia il ministro della difesa Gallant, la fiducia tra noi si è incrinata, dice il capo del governo di Tel Aviv. Manifestano nella serata le malfamiglie degli ostaggi, scontri davanti a casa di Netanyahu con la polizia. A Gaza ieri uccisi oltre 60 palestinesi. Un incontro inedito e inopportuno, opposizione all'attacco dopo il colloquio tra Meloni e il vicepresidente del CSM, irritazione anche da Mattarella, che dell'organo di autogoverno dei magistrati è il presidente. Palazzo Chigi si giustifica, era in programma da settimane l'ultimo capitolo nello scontro tra esecutivo e magistrati sull'immigrazione. E oggi compie un anno il protocollo d'intesa tra Italia e Albania. Dopo il primo viaggio a vuoto, il governo tira dritto. A Lampedusa è ancorata la nave militare italiana Libra, ma solo 8 migranti dei circa 350 arrivati nella sola giornata di ieri sono stati caricati a bordo in attesa del trasferimento a Shenzhen. Spagna, una settimana fa l'alluvione nella regione di Valencia, i dispersi sono ancora 89, i morti almeno 221, gli ultimi corpi recuperati a chilometri dai luoghi della scomparsa, acqua ed elettricità ripristinate nel 98% delle comunità colpite. Sono le 7:02 minuti, è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 7:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
TIF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tif.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com. Autunno Fiesolano, al Nuovo Teatro di Fiesole. Dal 31 ottobre, le musiche di Angelo Branduardi, Moreno il Biondo, Federico Mecozzi, Remo Anzovino, Claudia Bombardella. E ancora, gli spettacoli letterari di Guido Catalano e Paolo Nori, il teatro di Sergio Maifredi e Silvia Gallerano, con lo spettacolo cult La Merda. Autunno Fiesolano, dal 31 ottobre, al Nuovo Teatro di Fiesole. Info e prevendite, teatrodifiesole.it.
Controradio. Controradio.
E questa è Controradio, per chi si fosse sintonizzato ora, stiamo seguendo in diretta lo speciale di Radio Popolare sulle elezioni americane.
C'è spazio però per i vostri interventi, i vostri commenti al 342-8104-111. Praticamente ci ascoltiamo insieme lo speciale e di tanto in tanto commentiamo quello che stiamo vedendo. Purtroppo le notizie sono pessime, almeno dal mio punto di vista. Trump è in vantaggio in tutti gli stati in bilico, dove è ancora in corso lo scrutinio. Ha già praticamente vinto North Carolina e Georgia ed è davanti nei rimanenti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Non solo, ma è davanti anche abbondantemente anche sul voto popolare, cioè il voto generale. E quindi si può dire ormai che probabilmente, con altissima probabilità, sarà di nuovo il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma torniamo allo speciale di Radio Popolare. Se volete commentare, ve l'ho detto, 342-8104-111.
Lorenzo Ghidini, Luca Gattuso, Mattia Guastafiero, che insieme a molti altri stanno conducendo e pensando da ore la diretta di Radio Popolare. New York Times: Trump mostra forza mentre gli swing states, gli stati contesi, contano i voti. Il Times racconta che i voti appunto vengono contati in queste ore, ma mentre sono contati cresce proprio il vantaggio di Donald Trump. La North Carolina è stato il primo degli stati contesi ad essere attribuito a Trump. Poco fa Trump è stato dichiarato vincitore anche in Georgia, quindi poco dopo la chiusura di questi seggi, di questi stati, diciamo, della Sun Belt, è risultato abbastanza chiaro che Trump li aveva sotto controllo, facile controllo, e che quindi la strada verso la vittoria di Harris passava necessariamente e obbligatoriamente attraverso la conquista dei tre stati della Blue Wall, il muro democratico, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Questa cosa è risultata abbastanza chiara subito dopo la chiusura dei seggi. Sono passate due o tre ore e la cosa è già diventata chiara. È stato però altrettanto chiaro che quel muro democratico si stava rapidamente sfaldando, sbriciolando. In questi tre stati al momento Donald Trump è in un vantaggio considerevole: 4 punti circa in Wisconsin, 4 punti in Michigan, 3 punti in Pennsylvania. Tra l'altro la Pennsylvania sembrava lo stato più difficile da conquistare di questi tre stati del Blue Wall, sembra invece stare andando meglio degli altri, probabilmente perché negli ultimi giorni la campagna democratica ci ha puntato molto. Harris ci è venuta per 4 volte, ha fatto 4 comizi nell'ultimo giorno di campagna elettorale. La campaign manager di Harris, Gino Malley Dillon, la citano un po' tutti i media, ha mandato poco fa una mail a quelli che lavorano nella campagna, gli dice non preoccupatevi, get some rest, cioè riposatevi un po', fatevi un sonnellino, dice devono ancora arrivare i risultati dei voti per posta, no? Quelli che ci rimetteranno in corsa. La speranza dei democratici appunto è questa, ancora questa speranza, poi bisogna vedere, insomma ne parlano, l'arrivo dell'esito del voto per posta, che però a meno di clamorose sorprese non sarà come quello del 2020, quindi non sarà, era al tempo del Covid, milioni di persone votarono per posta, quindi probabilmente quel voto non sarà in grado oggi di ribaltare un risultato che appare stabile. I maggiorenti del Partito Repubblicano, ci racconta CNN, Mike Johnson, speaker della Camera, e tu Emmer, il whip del capo del GOP della Camera, si stanno trasferendo in massa a Mar-a-Lago per il party di celebrazione della vittoria. Una vittoria che avrà ripercussioni forti a Washington e che cambia in qualche modo radicalmente il paesaggio, la mappa della Washington politica.
Sulla Washington politica il giornale di riferimento è The Hill, ovviamente è The Hill che in questo momento, come ci raccontava Roberto, dedica molta cronaca ancora ai risultati in corso. Il titolo di apertura è Election Day 2024, gli aggiornamenti: il Partito Repubblicano, il GOP, vince il controllo del Senato. Nel frattempo Trump mostra la sua forza, Trump si rafforza e che insomma si avvia spedito verso la vittoria. Alcuni articoli di taglio su The Hill interessanti riguardano invece il referendum sull'aborto, perché si votava su referendum sull'aborto in vari stati, tra cui la Florida. Florida's abortion amendment fails, leaving six-week ban in place, racconta Dale, spiega in sostanza che l'emendamento sull'aborto in Florida ha fallito, lasciando in vigore il divieto di 6 settimane. Qui dunque il diritto all'aborto che ha visto uno stop, al contrario invece di quanto accaduto in Arizona, dove è stato sancito il diritto all'aborto nella Costituzione dello Stato. Un ultimo articolo di taglio su The Hill che racconta l'umore dei democratici in questo momento, i democratici che rivivono il 2016 nella battaglia Harris-Trump, la disfatta di Hillary Clinton del 2016 che si sta riproponendo in questo momento. Roberto.
Ecco, allora sì, questo sarà un tema tra l'altro che svilupperò tra un momento. Allora, proprio sulla questione del congresso, vediamola che è importante, Senato e Camera. Il Guardian ha questo titolo: i repubblicani riprendono il controllo del Senato degli Stati Uniti dopo che appunto i democratici perdono la maggioranza. I repubblicani vincono seggi chiave e riprendono la Camera alta, quindi il Senato, in un risultato che era ampiamente previsto. Allora, tutte, meno una, le sfide incerte tra democratici e repubblicani al Senato, tutte sono state vinte, meno una appunto dai repubblicani. I repubblicani vincono, diventeranno senatori repubblicani, Texas, Florida, West Virginia e in Ohio, dove tra l'altro perde uno dei senatori più importanti del Partito Democratico, Sherrod Brown, che tra l'altro era uno di quelli considerati tra i papabili nel caso appunto di candidato papabile alla presidenza degli Stati Uniti per i democratici nel caso che appunto Joe Biden si fosse ritirato, cosa che poi è successo. Ovviamente non è stato Brown a essere scelto. Brown adesso perde addirittura il suo seggio al Senato. Se la fa solo tra questi in Maryland Angela L. Also Brooks, che sarà la prima senatrice nera della storia del Maryland. Tra l'altro, a questo proposito, c'è un dato molto significativo che mostra anche proprio il panorama repubblicano, che poi non è soltanto repubblicano a questo punto, ma diventa un panorama nazionale. Allora, questa senatrice democratica vince contro Logan, che è l'ex governatore del Maryland e che è un repubblicano moderato. Appunto, il dato significativo qual è? Che a perdere stasera sono i repubblicani moderati, non quelli che stanno decisamente con Trump, non quelli che si sono fatti espressione, megafono del suo MAGA. I democratici, tra l'altro, altra notizia che danno diversi media, riescono a eleggere in Delaware, questo però era già un seggio democratico a differenza di quello del Maryland, riescono ad eleggere in Delaware un'altra donna nera come senatrice, lei si chiama Lisa Blunt Rochester. Avranno quindi i democratici due senatrici nere in due stati della East Coast, e forse diciamo l'unica soddisfazione per i democratici stasera. Sempre il Guardian racconta che alla Camera la situazione è invece più mossa, instabile. I democratici dovrebbero essere in lieve vantaggio nel conteggio dei voti, dei conti generali, quindi sono tra l'altro riusciti a sottrarre qualche seggio ai repubblicani, uno qua importante proprio nello stato di New York, nella zona di Syracuse, ma appunto ancora non lo sappiamo. Quello che appare a questo punto molto probabile è che oltre al Senato i repubblicani controlleranno la Casa Bianca. Il Washington Post intanto racconta come una delle previsioni della vigilia si sia realizzata. Allora, rispetto a Biden, Harris ha perso voto nero e ispanico. Due dati a questo proposito: in Pennsylvania ci sono alcuni dati preliminari degli exit polls che mostrano che Donald Trump ha vinto il 24% dei neri americani, maschi ne aveva vinto il 10% nel 2020, quindi vuol dire che il 14% dei neri americani della Pennsylvania maschi sono passati a Trump, quindi il dato appunto di genere era stato molto sottolineato e sembra essere confermato. Altra questione è quella dei latini, degli ispanici, anche qui Florida, Miami-Dade, la contea di Miami-Dade, che è ovviamente per ragioni storiche che ben sappiamo, Cuba eccetera, è ricca di una popolazione di origine ispanica. Allora nel 2016 aveva vinto Hillary Clinton per 30 punti, oggi ha vinto per Trump per 10 punti, quindi insomma questa è la seconda situazione, ovviamente il insomma anche deve essere successa la stessa cosa anche in Michigan, per esempio, dove esiste una forte comunità arabo-americana musulmana, dove Trump ha pari in vantaggio, e che qui anche qui quindi il voto arabo-americano si è spostato probabilmente verso Trump, e la guerra a Gaza ha alla fine contato.
Eh sì, ha contato sicuramente, lo analizzeremo. Roberto, ti ringraziamo per la rassegna stampa internazionale. Dobbiamo dare la linea a Metro Regione in questo momento, ma siamo sempre in attesa di Donald Trump, che potrebbe parlare a momenti, quindi subito linea a Metro Regione. Ovviamente in ogni caso noi interrompiamo e entriamo in onda per raccontarvi di Donald Trump e le sue parole tra pochissimo.
Beh, rientriamo qui da Controradio. Sono arrivati naturalmente alcuni messaggi, vediamo un po' chi, questo è Marco ci dice: Trump è impresentabile, ma se dico fa quello che dice, cioè ferma la guerra in Ucraina per l'Europa, è un bene. Che come la ferma la guerra in Ucraina? Attenzione, perché Trump è anche super nazionalista, e quindi è tutto da vedere se effettivamente avrà la possibilità di fermare la guerra in Ucraina. Di solito questo tipo di promesse sono promesse elettorali, sono facili soluzioni che vengono date in pasto al pubblico durante la campagna elettorale, che poi difficilmente, e questo lo sappiamo anche bene dai nostri politici, pensate a quanto era stato promesso dalla destra fosse arrivata al potere, e pensate quanto effettivamente sono riusciti a fare. Poi ancora, questo è Francesco che dice: l'incapacità di rinnovarsi e di presentare una nuova visione economica e sociale alla gente comune, all'operaio, all'insegnante, al medico, ai giovani, frantuma i democratici. Insomma, quello che succede anche da noi. Poi Pennsylvania non è una sorpresa se andasse ai repubblicani. 7 volte nelle ultime 11 elezioni, vinse Reagan 2 volte, Bush padre, Bush figlio, e Trump nel 2020. Poi ancora Ennio: iniziamo a studiare il russo che è meglio. E poi Kamala parte da vice, si porta dietro l'impopolarità di Biden, poi è donna, figuriamoci se vince. Fra l'altro, in popolarità di Biden, ieri ho seguito un podcast su Rai 3 di quanto in realtà Biden abbia fatto tantissimo per l'economia americana, non ha fatto abbastanza per poter compensare quella parte dell'economia che il popolo vive in prima persona, e cioè l'inflazione e l'aumento dei prezzi. Su quello non è stato possibile fare nulla, però diciamo che Biden è riuscito a ritirare su l'economia americana, che usciva a pezzi dalla pandemia e dal mandato di Trump. Sto andando a Bologna in treno, almeno in galleria mi risparmio le brutte notizie. Buona fortuna, carissimo. Allora, certo che finirà la guerra in Ucraina, sparirà l'Ucraina, dice Emilia. Che tristezza, siamo messi tutti male. In pratica ha vinto l'uomo delle caverne, votato dagli uomini delle caverne, questo mi piace. E poi ancora Ennio: la ferma facendo vincere il suo amico Putin, finendo di armare l'Ucraina. Poi Chiara: rispondo a quell'ascoltatore che ripete cosa sta dicendo Trump, che fermerà la guerra in Ucraina, e come la farebbe, e chi gli crede? È un disastro, dice Clara. Andiamo a sentire cosa succede su Radio Popolare
da parte del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
No, sono ancora sulla cronaca locale, quindi io continuo a dare un'occhiata ai vostri messaggi che stanno arrivando al 342-8104-111 a commento del fatto che praticamente il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America sarà di nuovo Donald Trump, the Donald. Basta che Trump non mandi più aiuti e armi all'Ucraina e Putin se la prende tutta. E poi attenta Europa. Questo è un commento di Cecilia che replica a quell'ascoltatore che si auspicava che con la presidenza Trump potesse finire la guerra in Ucraina. Sono le 7:19.
Aula del Consiglio regionale.
In attesa che Radio Popolare riprenda lo special. Vediamo un po', c'è un altro commento, mandiamo anche questo. La gente comune non interessa neanche ai democratici. La mancanza di una sinistra vera e il lifestyle americano aspira solo al benessere egoistico personale a prescindere dalle conseguenze sugli altri, figuriamoci se Trump non vinceva. Questa è un'analisi di Riccardo. Poi manca solo il meteorite. Questa invece è Maria con una sua riflessione apocalittica. Ma che vi devo dire? My fellow Americans, what have you done, for Christ's sake? Mamma mia, finalmente Putin ha vinto in USA, commenta Andrea. Lo stesso panico come quando vinse Berlusca, dice Paolo.
Effettivamente.
Qui stiamo parlando delle sorti dell'intero globo terracqueo, quindi questo panico mi sembra molto più giustificato di quello della vittoria di Berlusconi. In USA hanno votato Nixon, Reagan, Bush padre e figlio. L'America non è la California né New York, dice Francesco. È vero. Infatti, se guardate la mappa in questo momento, tutta la costa occidentale, la California, l'Oregon, lo stato di Washington dovrebbero essere, se contiene il trend, dovrebbero essere democratici. E ve lo dico sempre: non pensate all'America come uno stato, non pensate agli americani, perché gli americani in realtà non esistono. Vi dicevo prima, è già difficile parlare degli italiani per le differenze interne che ci sono all'interno del nostro paese, moltiplicate per 1000 e avete la situazione. Quindi dire l'America e gli americani
delle istituzioni
non rende l'idea. Le differenze interne sono incredibili. Stanno arrivando tantissimi i vostri commenti. Pare non ci sia davvero più posto al mondo dove trionfi chi ha a cuore gli uomini. Questa è Cristina. Visto la probabile vittoria di Trump, le criptovalute sono in forte aumento. Il Bitcoin è a 74.000. Questa è una delle conseguenze immediate che l'elezione di Trump, che ha detto di voler sostenere le criptovalute, e le criptovalute stanno rispondendo in questo momento. Grazie Giuta di questo commento. A passi svelti verso l'estinzione, questo ci meritiamo. Questa è Lila. E poi il vero artefice è Musk, l'economia mondiale è nelle sue mani, dice Giancarlo. Io odio Elon Musk, lo reputo un essere spregevole, ma questo è un mio parere personale, quindi non voglio coinvolgere la radio nel mio parere personale. Povere donne, finché non ci svegliamo tutte, ma proprio tutte, non cambierà niente. Monica, in effetti la situazione delle donne in America, fra l'altro si sta, la destra americana sui social si sta scatenando. Se avete la possibilità di andare a vedere, stanno postando cose orribili, tipo del fatto di non fare più uscire la moglie o non permettere alla moglie di occuparsi di politica. Cioè è veramente le ripercussioni di questa elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti d'America sono incredibili. Vediamo se Popolare è tornato sullo special.
Quali c'è anche tutto il tema della sicurezza sul lavoro.
Per venerdì si prepara un nuovo
show. No, ancora no. Quindi continuiamo con i vostri commenti. Un unico commento alle elezioni americane: accidenti ai peggio. Poi Marx dice: è l'epoca dei peggiori, prepariamoci a cambiare pianeta. Mamma mia, veramente non vi sto dietro. Paolo, ricordiamoci anche che anche la Harris appoggia senza se, senza ma, i crimini di Israele e il suo diritto a difendersi dopo il 7 ottobre, come se in precedenza Israele non avesse massacrato anche bambini a gogo. Insopportabile ipocrita. Questo pensiero io lo reputo corretto, ma è pericoloso, perché a un certo punto bisogna scegliere anche il meno peggio. E allora, siccome Kamala Harris ha appoggiato Israele e non aveva scelta, perché è impossibile per un candidato a presidenza degli Stati Uniti d'America non appoggiare Israele, visto la storia che c'è fra i due paesi, allora siccome lei ha appoggiato Israele, il suo diritto a difendersi, allora votiamo Trump. Ma è così, si va veramente a gambe all'aria, ragazzi. È questo che ha influito anche questo modo di pensare, che forse ha tenuto lontano alcuni voti della sinistra americana nei confronti di Kamala Harris, in qualche modo poi favorendo l'ascesa di Trump. Poi tantissimi commenti, veramente non dico più il numero. Ognuno ha ciò che si merita, questo mi piace. L'idiozia umana non ha fine, anche questo mi piace. Non dimentichiamo che i votanti non hanno un fucile puntato. Non dimentichiamo che i votanti non hanno un fucile puntato, nel senso che hanno esercitato il loro diritto al voto e che quindi praticamente i votanti si meritano il presidente che si sono eletti. Trump è realmente il peggio del peggio, è una regressione oscurantista mai vista dalle nostre parti di recente. Uno che dice: fidatevi di me che sono l'uomo della provvidenza. Ma ci rendiamo conto? L'unto del Signore, libero di fare quello che gli pare, non ha neanche una linea politica. Questa è la valutazione di Fabrizio.
Come uscito dalle commissioni, introdurrà nuovi reati e alzerà le pene di quelli esistenti sul fronte delle contestazioni e delle proteste. L'opposizione a questo testo non terminerà con il corteo del 7 dicembre, da quella data diventerà una campagna nazionale.
Ecco, è finito, dovrebbe ritornare Radio Popolare mentre mi state sommergendo di messaggi.
Notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera.
Ecco, quindi dovrebbe tornare a momenti lo speciale di Radio Popolare per pochi minuti, perché poi alle 7:30 dovrebbe partire il notiziario lungo. Naturalmente oggi non ci sarà il blurb, continueremo a seguire lo speciale di Radio Popolare, e poi onestamente oggi di fare il blurb non ne ho per niente voglia.
Grazie Luca Parena per la linea qui nella nostra diretta sulle elezioni americane. La prendiamo tra Metro Regione e il giornale radio, perché a momenti, a brevissimo, è atteso il discorso di Trump alla Convention Center di Palm Beach, dove ci sono i suoi sostenitori. Quindi, in attesa di capire che cosa dirà Donald Trump, che si avvia verso il ritorno alla Casa Bianca, con me sempre Lorenza Ghidini, Elisa Gracci e Luca Gattuso. Lorenza.
Ecco, sì, soprattutto nel frattempo, mentre andavi in onda Metro Regione, è successo che la Fox ha assegnato la Pennsylvania, lo stato chiave per eccellenza, e l'ha assegnata a Donald Trump. Luca Gattuso.
Sì, in questo momento Donald Trump ha 247 grandi elettori, ricordiamo che per vincere le elezioni bisogna arrivare a 270, ma è in vantaggio oltre che in Pennsylvania, che è già stata assegnata da Fox, ma anche altri siti si stanno allineando su questa tendenza, è in vantaggio anche in Michigan, è in vantaggio anche in Wisconsin, quindi i tre stati che doveva conquistare Kamala Harris per sperare di vincere queste elezioni stanno andando a Trump. Gli altri due stati che sono in ballo sono Arizona e Nevada, e anche in questi due stati Donald Trump è in vantaggio, mentre sono già stati assegnati North Carolina e Georgia. Così abbiamo completato questo giro dei sette swing state, che erano quelli che avrebbero dovuto decidere le elezioni. Se le cose andassero come stanno andando adesso, sette swing state vanno tutti a Donald Trump e portano Donald Trump non solo una vittoria ma un vero trionfo in queste elezioni presidenziali 2024.
Tra pochissimo il giornale radio di Popolare Network con i nostri inviati, tutto diciamo il riassunto di questa notte, di questa lunga notte che a un certo punto ha preso la piega insomma della vittoria di Donald Trump, tanto che Kamala Harris ha deciso, ha fatto sapere tramite un suo diciamo capo staff, che per quest'oggi non avrebbe rilasciato dichiarazioni, non avrebbe parlato, dichiarerà domani, ha detto il suo appunto capo della campagna, mentre invece Donald Trump, adesso noi vediamo le immagini sulle TV All News di tutto il mondo, ci sono i suoi sostenitori radunati appunto in per seguire i risultati, abbiamo assistito alle scene insomma di giubilo, ai boati ogni volta che arrivavano buone notizie, e adesso arriverà anche lui, arriverà per evidentemente prendersi questa vittoria che va oltre anche le aspettative, perché abbiamo veramente visto, come vi racconteranno i nostri inviati e insomma gli approfondimenti che sentirete nel giornale radio fra pochissimo, che Trump è andato meglio di 4 anni fa praticamente ovunque, tanto quanto Kamala Harris in sostanza non è arrivata ai voti che aveva preso Biden nei punti chiave.
Sostanzialmente la decisione di Fox è arrivata nel momento in cui il numero di voti, proprio il numero assoluto di voti, ha raggiunto quelli che erano stati raggiunti nelle scorse elezioni del 2020 da Joe Biden. Quindi quando si è arrivata a quella cifra lì si è capito che la Pennsylvania era uno stato che sarebbe diventato di Trump, e quindi è stata fatta l'assegnazione. Oltre alle elezioni presidenziali, anche per quanto riguarda l'elezione del Senato, i repubblicani hanno conquistato la maggioranza, in questo momento hanno 51 senatori sui 100 che sono al Senato, e nella Camera dei rappresentanti la maggioranza si avvicina, sono 190 i repubblicani già eletti, ricordiamo che la maggioranza è a 218, quindi ne mancano solo 28, mentre i democratici sono 159, si profila un successo pieno per il Partito Repubblicano, che in questo modo avrebbe presidenza, Senato e Camera dei rappresentanti.
Perfetto, Luca. Trump non ha ancora parlato, adesso c'è il giornale radio, ovviamente se dovesse parlare lo sentirete nel GR. Linea subito a Diana Santini e Sara Milanese.
Presidenziali negli Stati Uniti, Donald Trump è a un passo dalla rielezione alla Casa Bianca e avanti in tutti gli swing state, compresa la Pennsylvania. Ha già vinto in North Carolina e Georgia, ma con l'avanzare dello spoglio Kamala Harris ha recuperato il terreno, ma il distacco dal candidato repubblicano è ancora molto ampio. La vicepresidente rimanda a domani il suo intervento al quartier generale del partito. Donald Trump parlerà invece tra poco da Palm Beach. I democratici hanno già perso il Senato, dove i conservatori hanno ormai raggiunto la maggioranza dei seggi. È ancora aperta la partita per il controllo della Camera, ma i repubblicani restano favoriti. Israele, manifestazioni e scontri con la polizia dopo la cacciata del ministro della difesa Gallant. Netanyahu l'ha annunciata ieri sera, sarà sostituito dall'attuale titolare degli esteri. 8 morti, 9 feriti nell'assedio di Jenin in Cisgiordania stanotte, raid anche su Libano e Gaza.
Un incontro inedito e inopportuno, opposizione all'attacco dopo il colloquio tra Meloni e il vicepresidente del CSM, irritazione anche da Mattarella che dell'organo di autogoverno dei giudici e il presidente. Palazzo Chigi si giustifica, era in programma da settimane l'ultimo capitolo nello scontro tra esecutivo e magistrati sull'immigrazione. Allora cominciamo con le elezioni negli Stati Uniti, a spoglio ovunque ancora in corso. Donald Trump è a un passo dalla rielezione alla Casa Bianca e avanti in tutti gli stati in bilico dopo Georgia e North Carolina. Avrebbe vinto anche in Pennsylvania. Trump ha già lasciato la sua residenza a Mar-a-Lago e atteso a Palm Beach, dove lo attendono i suoi sostenitori. Potrebbe parlare a minuti. Vediamo tutti gli aggiornamenti collegamento con New York. Davide Mamone. Davide, buonasera, buongiorno.
Sì, buonasera, buongiorno a voi.
Allora, vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti, gli swing state, gli stati in bilico ancora da assegnare. Intanto occhi puntati appunto sul palco di Palm Beach, dove a minuti potrebbe parlare Donald Trump.
Assolutamente, quindi come avete anticipato, Fox News appena, e non solo, anche Decision Desk appena proiettato la vittoria di Donald Trump in Pennsylvania. I 19 grandi elettori della Pennsylvania sono stati considerati assolutamente cruciali da entrambe le campagne elettorali per ottenere la vittoria, quindi possiamo dire, anche visti i margini di